dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 8 luglio 2019, dallo studio traslocato, montato, rismontato, mensolato e riassemblato, pronti, come tutti i lunedì, per una chiacchierata all'insegna della notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio cittadino di Avellino, accaldato ma felice, Massimo De Santo.
Dal ventilato studio di Milano, Michele Di Maio.
E dallo studio mai mosso da Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera cari.
Buonasera caro.
Buongiorno caro, cari. O buon asterisco punto asterisco a tutti quelli che ci ascoltano a seconda del momento della giornata in cui ci ascoltano.
Ragazzi, buon asterisco a tutti.
Abbiamo passato un fine settimana, un sabato campale con Marco a smontare lo studio
e a rimontarlo.
Sì, perché? Perché è arrivato con la mensola definitiva. Il mensolone che tiene la cassa, eccetera.
Si sente che l'audio è diverso.
Ci si potrebbe anche dormire sopra.
Con tutto il cablaggio, con tutto, sì, c'è una mensola che è tutto un programma perché completa veramente la Nimitz. Vi metto nel canale diretta, vi metto là. Dov'è il canale diretta di Slack? Vi metto la foto.
E metticela sta foto.
Anche se la prospettiva non dà tanto l'idea, ma.
La
scrivania è inclinata rispetto al muro e la mensola segue la curva.
Te l'ho detto, sembra la cuccetta di una nave.
Beccatela anche così.
Ma questo lo stand del tuo schermo è veramente da povero, lasciatelo dire.
Dai, sarà facciamo costato... un investimento. Almeno
adesso cominciano a tracco con le loro cose. Va bene. Ok, lo sapevo, siete invidiosi, è tutto lì, lo sapevo. Niente, cosa ti devo dire? Lo stand è quello dell'LG, sì, che è quello che faceva quando lavoravo sul tavolo, quello di cristallo con le gambette molli. Siccome questa scrivania è bella, solida e ferma, in realtà lo stand fa poca differenza.
Avrei non fa il più wobble.
Esatto, avrei il supporto per piantarlo a muro, eccetera, ma non ci siamo risparmiati la fatica e i buchi. Tanto la scrivania non va da nessuna parte. No, l'unica cosa è che una di quelle due bellissime casse monitor della KRK quando l'abbiamo montata non funzionava, per cui è partita questa mattina
Come l'hai messa in alto le casse?
Sono un po' in alto, sì.
Posizione strana.
Perché la mensola è spessa, è grossa, non mi andava di averla
troppo bassa. Ci vuole lo sbaccio. Quando ti alzi così si sbatte la testa sotto la mensola.
Adesso quando arriva la cassa ultimata voglio vedere se, perché sono un po' inclinate verso il basso, voglio vedere se quando poi le metto in opera il rumore è un po' troppo fuori cosa. Allora al limite stavo già pensando a una modifica di appenderle sotto la mensola in qualche modo, sarebbe una cosa ancora più folle. Però sono un bel lavorone, tutto in legnazzo come si deve.
Bello
di quello che è Marco, che peraltro credo sia all'ascolto perché l'ho sentito poco tempo fa su Telegram. Mi è passato. No, ma guardate, cioè, c'è una quantità, se vedete nella foto in basso la quantità di dispositivi tra l'alloggiamento dei rack, i monitor, i due Mac mini, eccetera, e guardate quanti cavi ci sono su quella scrivania, non si vede niente. È di una pulizia impressionante, anche i cavi delle casse passano dentro al mobile, direttamente dentro la... Quel pannello di legno, veramente un bel lavoro, ragazzi. Se avete bisogno
veramente
di un lavoro di precisione fatto a legno come si deve, fatevi sentire che vi do l'indirizzo di Marco. Sta facendo delle cose, fa delle cose veramente fatte bene. Poi, ovviamente, tutto sapete con le mie fisse, vernici biologiche, vegetali, oli.
Tu fissato? No!
Ah, e mi ricorda una cosa. No, per me, certo. Ma anche una cosa, un piccolo dettaglio.
Cosa?
Tutti gli alimentatori di quell'ambaradan lì fanno tutti campo elettromagnetico, che disturbano il sottoscritto perché è fissato, ma soprattutto i canali audio. Per cui abbiamo deciso di costruire una gabbia di Faraday per metterci dentro tutte le cose, ma lo tieni dentro e fuori cose. Con cosa è arrivato Marco come gabbia di Faraday? Col case di un Mac Pro.
Ah, te capisco.
Il Mac Pro idea. G5 di alluminio, eccetera. Sì, sì. Adesso la foto del Mac Pro che fa da case, io l'ho scattata da qualche parte, devo avere anche quella.
Ma ci puoi suonare la marcia imperiale con quella gabbia di Faraday con su YouTube?
Probabilmente sì.
Miau, 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 miau. Più quella di Star Wars avrei fatta io.
La marcia imperiale di Star Wars.
Ah, di Star, no, che ne so, marcia imperiale poteva essere qualunque cosa.
Che vigliacco che è. Il Finder, che ogni volta che metti una, che fai il drag and drop di una cosa, te la posa nascosta dietro le finestre in un posto diverso da quello dove tu hai posato l'icona.
Vabbè, ragazzi, è la puntata dell'8 luglio. Ragazzi, capite che siamo un po' scarsi ad argomenti. Adesso andiamo avanti.
Scusate, questa è ingegneria del suono, goduria, altissimo livello.
Guarda che goduria la gabbia di Faraday che ho messo la foto. Dimmi che non è una roba di altissima masturbazione mentale.
Guarda lì quanti cavi,
lì.
Quante spine.
Ma che c'è un alimentatore da quanti gigawatt dentro, con tutti questi cavi di alimentazione che escono?
No, in realtà ci sono due quei cavi di alimentazione non escano ma entrano, vanno collegati a due raddrizzatori condizionatori di corrente Furman che vengono attaccati a loro volta direttamente alla forza dell'impianto, ma non scarico molto, ho anche la ho anche il monitoraggio in tempo reale dell'assorbimento.
Sappiamo di Digitalia quanto costa di corrente.
In questo momento stiamo facendo 280 watt.
Vabbè.
Non è una roba assurda.
Beh, no, è niente 280 watt. Dai.
Meno di un 0,00 bitcoin.
Beh, certo. Meno di alcune frazioni di millesimo di bitcoin.
Esatto.
Marco mi manda il sito, io non sapevo neanche, non mi ricordavo neanche più avesse un sito, nomicdesign.it, così via. Facciamo un po' di pubblicità, così poi chiediamo un bello sconto sulla fattura.
Mi sembra il minimo.
È ritorto contro.
Quel milione di euro che pagano gli sponsor per passare su Digitalia, glielo possiamo scontare, sì, ma 50% al massimo, non è che possiamo fare i salti mortali. Va bene, dai, vi faccio scegliere un argomento, con cosa volete cominciare? Volete un feedback bancario sulla questione dei token?
Sì, l'abbiamo visto sul canale.
Vi ho mandato. Quello era un. Sì, ci hanno detto più o meno le stesse cose. Oggi mi è arrivata un'email dall'inside, da un anonimo contributore.
WikiLeaks, Digitalia Leaks.
Esattamente, una voce molto, molto, molto da dentro l'ambiente. Molto. Buongiorno, sto ascoltando in questo momento l'ultima puntata di Digitalia. È una trasmissione che adoro e l'ascolto molto spesso. Ho appena ascoltato il capitolo hacking attraverso furto di SIM e poi avete iniziato a parlare dei sistemi di autenticazione delle banche. Vi prego di mantenere il mio nome riservato, eccetera, per parlare ufficialmente dovrei chiedere il permesso, eccetera. Ci terrei però a darvi qualche ragguaglio in merito al motivo della dismissione dei token e sulle conseguenze. La chiavetta fisica era ed è il sistema più economico, costa meno dell'invio di SMS ed è più universale perché la dà il cliente e lui non deve fare niente. Solo che dal 14 settembre 2019 è fuori legge in base alla normativa PSD2, che non credo che conti niente con Photoshop.
Adobe non c'entra.
No, è la nuova normativa sulla sicurezza bancaria che è uscita effettivamente da poco.
Perfetto. La normativa chiede che la password sia monouso e tempo variante. E fin qui va bene anche col token, perché sia monouso che tempo variante. Ma che sia anche dynamically linked to the operation, cioè deve contenere un seed dell'operazione nella generazione del token. E ovviamente per il dynamic linking bisogna che chi genera il codice sia collegato con la app che inizia la transazione. Questo col token ovviamente non è possibile. Restano due alternative, ci dice l'SMS e l'app. Tutte le banche più o meno offrono entrambe, anche Intesa, solo che l'SMS è l'unica soluzione universale. L'app richiede che il cliente la installi e che la colleghi al proprio account, cosa che purtroppo solo pochi clienti sanno fare. Sarebbe interessante avere una statistica su quanti clienti tra gli utenti dei sistemi di home banking, quanti in percentuale fanno la login con l'SMS, quanti hanno l'app installata. Sarebbe un bel termometro sulla digitalizzazione del paese. Anche in Italia ci sono dei casi da anni ormai di furto di identità con il cosiddetto SIM swap, cioè la richiesta di cambio SIM nei negozi, che è una cosa molto facile da fare, ma le banche hanno sistemi per intercettare la cosa ed evitare le frodi. Considerate che una frode fatta a un cliente nel 99,99% dei casi si risolve, giustamente quasi sempre, con un rimborso al cliente e quindi con una perdita per la banca. Le banche per questa ragione hanno degli uffici di sicurezza IT molto ben carrozzati e fanno di tutto per evitarlo. Dovremmo iniziare a swapparci la SIM a vicenda e farci dei bei bonifici, tanto poi la banca ci rimborsa. Vabbè. Okay.
Mi fa piacere che l'hai detto in diretta, così siamo proprio sicuri, esatto, che ci vigliano e ci portano direttamente.
L'abbiamo
in
detto
cambio
in diretta, perché non ci sogneremmo mai di aver fatto. Spero di aver dato un contributo utile. Mi raccomando, l'animato, grazie. Grazie a te, Anonimo Insider, perché
effettivamente ci ha dato una visibilità completa dei sistemi.
Dei sistemi e delle cose. Io la cosa della intesa, mi hanno chiesto di attivare la cosa per l'azienda, per un'azienda dei miei, e pareva che ci fosse solo la cosa SMS e non l'app. Invece qui pare che anche per intesa ci sia l'app.
Io uso la tua intesa.
Non so se
io
per i conti business cambi qualche cosa.
Ah, non ho idea. So. Vabbè, per i privati indagherò.
Però
uso l'app
da quanto sempre ci dice il nostro caro ascoltatore, pare che comunque sia. Sarebbe strano, no? Ci fosse per i privati e non per i business. Sarebbe più sarebbe normale strano, il contrario. Vabbè, ok. Allora, feedback sulle banche. Basta. Con che cosa continuiamo? Con gli aeroplani che atterrano da soli? Per la prima volta un aereo atterra veramente in maniera autonoma. Non sapevo che fosse la prima volta, sapevo che c'erano già sistemi di autopilotaggio fino all'atterraggio, ma
non erano completamente autonomi, nel senso non erano esclusivamente controllati dall'aereo, il quale sì, era autonomo, ma viene guidato dai segnali radio che vengono emessi dalle piste.
Okay.
E quindi l'aereo riesce ad allinearsi grazie a questi segnali radio. Infatti non su tutte le piste degli aeroporti è possibile atterrare con questo tipo di sistema, proprio perché c'è bisogno che siano predisposte. Dei ricercatori dell'Università di München sono invece riusciti a gestire tutto per ora con un piccolo aeroplano, l'auto aereo, quindi con le fotocamere che riprendono tutta la scena, ovviamente tutta la sensoristica.
Ma
che quindi
senso
riesce.
Tanto non è che l'aereo lo devi fare auto atterrare su un prato, una landa desolata, no? Non è più sicuro e costa di meno attivare tutti gli aeroporti con i sistemi di guida automatica.
Questo non lo so, del business delle piste degli aeroportuali.
Ci sono aeroporti che passano di fianco all'autostrada o cose del genere, per cui insomma riuscire a beccare la pista
credo sia più sicuro se è la pista di atterraggio che ti segnala dove atterrare.
Infatti così è attualmente con l'ILS, che è l'Instrument Landing System, che
però non puoi
è ormai
atterrare
uno standard in tutti gli aeroporti un po' grandi.
Però non puoi atterrare alla fine del mondo, quando tutti gli esseri umani sono morti, tutti gli aerei, esatto, gli aeroporti sono spenti.
Ti attacchi
invece se c'hai l'auto atterraggio completo.
Esatto, poi vuoi mettere gli aeroplanini, quelli dei Narcos che fanno le consegne sulle piste in mezzo alla giungla, e poi devono atterrare.
Lì non ti vuoi
bisogno, ormai lì sono radiocomandati.
Hanno bisogno di dei russi, no? Sicurezza per l'atterraggio.
Esatto.
Un po' come i droni russi, secondo me, che sono anche quelli radiocomandati.
Quelli con le bombe.
Esatto,
sì,
da una parte portano delle
che
bombe, dall'altra degli altri tipi di bombe, ma sempre di...
Come
degli
altri tipi di bombe?
Quale, le bombe dei Narcos, dici?
Esatto. Scusa,
portano
sono
bombe
rimasto
diverse
un po' indietro. Sì,
le
la
bombe
Russia,
la bamba.
La Russia, orca miseria. La Russia, i russi dicono che doteranno i loro soldati di droni non solo più da ricognizione, ma dotati di ordigni esplosivi. Mamma mia, siamo sempre più nella...
Anche qui però, qui si parla, aspetta, attenzione, perché voi non so quanto avete approfondito la notizia, ma si parla di mini droni, quindi potenzialmente, certo, quindi qualcosa di in realtà di pochi centimetri.
Non ne sono sicuro, Michele, perché credo che quando dicono
beh,
mini
la foto
droni...
era di un drone grande, poco esatto, più di una persona, insomma, con due bombettine. Ma...
Tra l'altro qualche settimana fa era passata la notizia che i russi volevano camuffare i loro droni da gufo o qualcosa del genere, non so se avete visto.
Così li deponevano
nuovo, però sì, bomba. Credo che siano mini droni per i militari, perché i droni militari sono abituati a intendere i Reaper, quei come si chiamano, i Predator, quelli che volavano e volano ancora sopra la
quelli che servono del... più che altro per catturare informazioni, no? Dici?
No, bombardano anche, ma sono enormi, sono droni con sono quasi grossi come dei cacciabombardieri.
No, però se vedete sul primo link linkato nell'articolo,
questo in realtà questo for Battlefield Recon
BBB for Battlefield Recon, c'è cioè il soldato con il dronino.
Certo, però per ricognizione sono questi.
Vabbè, mettici una bombetta anche lì sopra.
Ci metti un raudo
lì
sopra. Vabbè. Ok. Movie Pass chiude i battenti temporaneamente. Devono mettere a posto un pochino le cose e chiudono per molte settimane. È raro vedere un servizio online che per manutenzione chiude e addirittura prevede per chiudere per svariate settimane. Cioè, generalmente no, fai funzionare quello che hai finché non hai pronto il deploy della nuova versione, dopodiché fai il deploy completo.
Sì, beh, a meno che quello che c'è online non ha dei gravissimi
forse
bug,
c'è qualche bug
vulnerabilità
software o quello o bug nel business, banalmente. Esatto. Che il meccanismo che hanno adesso non funziona, allora al dire stiamo correggendo l'app magari non è una correzione da informatico, quindi il non so, qualcosa che non funziona, ma proprio il meccanismo stesso che non funziona. Ricordiamo che era partito il servizio con un abbonamento tutto incluso, che al costo praticamente di un film potevi vederne quanti ne volevi, poi è diventato che hanno cercato di tracciare i dati, compresi quelli di spostamenti a casa, insomma in una maniera molto discussa, poi di guardare pubblicità per poter vedere i film al cinema, probabilmente stanno cercando ancora adesso un modo per essere sostenibili.
Devono mettere a punto un modello di business che funzioni come si deve.
Esatto, probabilmente sono in perdita adesso perché
ma
no,
chi non lo è sul web in perdita?
Ah,
dai.
Certo, chi se ne frega. Però siccome poi Cinemial, il loro competitor, ha già chiuso, tra l'altro adesso stanno avendo, almeno in Italia c'è qualche catena di cinema che sta provando ad applicare questo business model. Adesso non ricordo, credo fosse The Space di
The
aver
Space
visto
lo
qualche...
applica, sì. Ah, esatto. Un abbonamento mensile col quale puoi andare a tutti i film
di 10 loro. Euro credo,
no, se una non... quindicina, però comunque quindicina, sì, insomma, il costo di un paio di film,
insomma, va di moda l'all you can eat ultimamente.
Va di moda, no, più che l'all you can eat, va di moda il, come dire, il rendere questo tipo, cioè l'abbonamento, ecco, come business model, non solo nel cinema, anche nell'abbigliamento, ci sono aziende che ti fittano per un fisso tot vestiti al mese, e il fatto del ricorsivo, ecco, si sono accorti che...
Beh, il ricorsivo fidelizza tantissimo il cliente,
esatto,
poi visto... L'abbonamento al cinema di una catena, da parte di una catena, vuol dire anche comunque portare introiti nelle casse in maniera diversa da quella semplicemente del cinema. Cioè, quando uno va al cinema spende generalmente più di Coca-Cola e popcorn che non di film. Per cui, insomma, considerando che magari uno poi va, qualche volta va con un amico, qualche volta va con un'altra persona che non ha il pass.
Non sei mai stato al cinema con me.
Tu cosa c'hai?
Non mangio niente.
Vai
lui
con
un
giaccone gigantesco.
Io vado
d'estate
al cinema in abito da monaco tibetano. Non riescono a vendermi un popcorn neanche se mi pagano loro.
Giusto così.
Popcorn
ma
del cinema mangi tu.
Te li porti tu da
il
casa.
Popcorn del cinema mangi. Ma porca miseria.
Io non sono un apprezzatore di popcorn. Quindi,
meno male.
No. Vabbè, quelli del cinema.
Vabbè, vai avanti a Coca-Cola, dai, lo sappiamo.
Che è pure peggio dei popcorn.
Serve per scioglierli e farli andare giù, perché sennò il popcorn
peggio
del cinema è polistirolo, ti si ferma lì. Allora hai bisogno del solvente per riuscire a farlo andare giù, è ovvio, è quasi automatico. L'articolo su iFixit riguardo all'addio di Johnny Ive da Apple.
Diciamo che loro sono contenti.
Sì, no, boh,
hanno festeggiato.
No, hanno buone speranze. Comunque sì,
esatto,
è abbastanza,
insomma, vediamola.
È vagamente polemico, no? L'eredità di Johnny Ive, gadget unreliable, unrepairable, beautiful, cioè bellissimi, irreparabili e anche abbastanza
e anche
inaffidabili, ovviamente. Si riferisce alla tastiera.
Si riferisce alla tastiera, si riferisce alla riparabilità degli AirPod, si riferisce a tante altre piccole cose che comunque... Si riferisce banalmente ai dongle, alla mancanza di port nei portatili professionali che hanno fatto sì che insomma l'utente meglio
proliferare
Apple, un sacco di...
Sì.
E la quantità di colla e di roba incollata dentro a ste scocche dei computer che non si possono staccare se non con la fiamma ossidrica. E, è vero però, Johnny Ive ha lasciato un'impronta enorme nella storia del design. Credo che mai nessun designer singolarmente abbia messo la sua firma su prodotti che hanno cambiato sia come qualità sia come numero di prodotti che hanno cambiato le abitudini. Basterebbe già l'iPhone per quello, ma l'iPod, l'iPhone, l'Apple Watch, l'iPad, tutta una serie di prodotti che in qualche modo hanno cambiato il nostro modo di vivere. E visto che il modo di usare questi prodotti è dettato dalla loro progettazione, dal loro design, la sua penna ci ha cambiato la vita. Per cui sicuramente la sua legacy, la sua eredità è grossa. Bisogna anche vedere i lati negativi, no? Ci ha portato da un'era in cui i gadget elettronici e i computer in particolare erano smontabili, cambiabili, ci si staccava la batteria, si cambiava qualsiasi pezzo che poteva andare a male. Oggi anche i prodotti più quelli che potrebbero essere più facilmente non lo sono. Adesso questo Mac Pro che uscirà adesso potrebbe fare un pochino da contrappeso.
Sì, a parte quello, però la vedo un'eredità abbastanza difficile da cui scappare, anche perché comunque non è diventata solo una questione di design, ma è diventata poi anche una questione di funzionalità, soprattutto negli ultimi anni, con i vari IP67, resistenze ad acqua e polvere, che comunque sono... praticamente, come dire, sono scelte di design necessarie per avere questo tipo di vantaggi dal punto di vista appunto più funzionale.
Lo sono davvero?
In che senso?
Lo sono davvero, nel senso che è veramente così obbligatorio andare verso un prodotto... No, è una domanda. È davvero obbligatorio andare verso un prodotto non smontabile, non riparabile per avere la resistenza alla polvere, all'acqua, eccetera? Oggi, nella declinazione di Johnny Ive, sì. Non credo che sia così obbligatorio. Poi forse per averlo bello, per averlo tutto liscio, senza asperità, senza rientranze, senza niente, probabilmente sì, però insomma Casio e Sony sono 50 anni che fanno dispositivi elettronici con cui puoi andare sott'acqua anche ad alte profondità, e che se proprio uno deve cambia la guarnizione, cambia la batteria e continua a portarlo sott'acqua. Per cui è solo una questione di scelte dove investire in termini di ricerca e di sviluppo.
Anche questo è vero. Nel modello di funzionamento di questi oggetti, poi questo fatto che non siano riparabili comunque innesca un ciclo di riacquisto e di riutilizzo che ha, secondo me, anche un peso economico non trascurabile, no?
Sì, possibile. Su questo
forse non è il drive principale, però
non saprei
tutto
dirti,
sommato,
perché poi alla fine dei conti non è che non sono riparabili in senso assoluto, nel senso che Apple le sue sistemi di riparabilità ce li ha, no? Lo mandi, ti mandano un ricondizionato tra virgolette, loro hanno l'unica macchina che esiste nell'universo per aprire un iPad senza fare dei danni. Però sì, certo, il fatto di non
in questo senso, dicevo,
l'upgrade e cose del genere certamente porta a dei costi in più. iFixit è sempre stato un po' il sostenitore a spada tratta, no? Della smontabilità, riparabilità e upgradeabilità, perdonatemi l'inglesismo, dei dispositivi elettronici, e ci sta che facciano, come dice Francesco, un po' di ola nel momento in cui c'è un cambiamento. Chissà questo cambiamento cosa porterà. Intanto pare che ci sia un nuovo Mac Pro in arrivo, che rumoreggiato già da un po' di mesi, pare che sia vero. con finalmente una tastiera nuova con i vecchi meccanismi a farfalla, oh, invece che quelle forbice, no?
Quelle che funzionano, insomma.
Sì, da qualche parte ho visto sta vignetta dove ci sono, dove c'è Tim Cook e il Williams si chiama, il nuovo CEO di Apple, che c'è Johnny Ive che parte con la sua decapotabile, con la sua Spider, loro gli fanno così con la manina e poi si danno di gomito. Finalmente possiamo cambiare quella cazzo di tastiera.
Subito, è la prima cosa che è uscita proprio, cioè istantanea come notizia.
E ci sta.
Erano lì che aspettavano.
Si vede che sta tastiera ha cambiato la vita di molti, ma ci vuole.
Esatto, quella ha cambiato veramente la vita di molti, anche la fedina, non penale, ma la fedina religiosa di molti.
Mi sa di sì.
Statisticamente un incremento delle bestemmie ai massimi livelli.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E pensate che... quando stavano progettando la macchina che poi ci hanno rinunciato completamente, quindi immagino ci fosse lo zampino, anzi c'era sicuramente lo zampino di Johnny Ive in mezzo, nel progettare la macchina aveva ideato e brevettato un paraurti gonfiabile che si ritraeva, che veniva fuori bellissimo nel momento dell'impatto e poi si nascondeva, perché ovviamente no, la purezza
ma anche nel momento deve
scomparire, no? L'automobile anche quella deve sintetizzare l'essenza stessa dell'essere automobile, perché vuoi metterci un paraurti sulla macchina, no? Il paraurti si tira fuori solo nel momento in cui ti serve, ci mancherebbe.
Però non io l'avevo male inteso come sparisce nel momento in cui ti serve,
no,
cioè,
no,
prima
guarda,
si rovini,
cioè, no, no, guarda,
cioè, se vai addosso a qualcuno prima che si rovini il paraurti puoi sparire via.
Guarda le foto del brevetto.
Sì, no, lo so.
Ma mi piaceva però st'idea, guarda, la macchina, i paraurti sono fastidiosi, invece escono
le macchine moderne hanno delle macchine un po' belle, hanno già dei paraurti che non vedi, che sono dei paraurti, infatti quando vai a sbattere sono 10.000 euro solo per cambiare il paraurti.
Appunto.
Una volta c'erano quei bei cosi neri di quella plastica gommaccia che, esatto, che te li tiravano dietro a 10 euro l'uno. Esatto. Adesso deve essere dello stesso colore della carrozzeria, deve essere tutto. E certo, sempre. Vabbè,
è giusto.
Meno male che ci hanno rinunciato, va. Vediamo.
Però insisto che l'idea del paraurti espandibile non era male. Dai.
Ma come fai a espandere? Cioè, io capisco l'airbag, no? Che quando urti, prima lui sente che urti, prima che tu dai una facciata nel volante c'ha qualche millisecondo per gonfiarsi e prenderti la facciata. Ma il paraurti deve gonfiarsi prima che batti. Cosa c'ha? C'ha il TARDIS dentro, c'è come Doctor Who, va avanti nel tempo, va indietro nel tempo e gonfia il paraurti.
Ma no, c'ha un sensore di prossimità, dai, ma perché c'è fai
ho capito, però se sbagli il parcheggio,
sbagli il parcheggio e esce il paraurti
e sono 10.000 euro per cambiare il paraurti.
Sei quelli che c'ha la maniera, quando c'hai uno che cammina, sei su una strada poco trafficata e c'è magari la signora che cammina in mezzo alla strada, ti dà le spalle, è un po' sorda, non ti sente arrivare, non sente il motore, allora tu ci vai sempre più vicino, in modo che senta il motore. Se vai troppo vicino scatta il paraurti,
scatta
si gonfia,
il paraurti, boom, io pensavo decolla. Addirittura alla 007 che ci potevi mettere un tasto che al ha tastino, la necessità, certo, fai uscire il paraurti.
Certo. Abbiamo poi una marea di notizie sulla sorveglianza, è diventato un mondo di sorveglianza, di sorveglianti, di sorvegliatori e sorvegliati. Cosa siete voi, sorvegliatori o sorvegliati?
Sicuramente ma sorvegliati,
sempre, ma tutte sempre due cose, ovviamente.
È una roba pazzesca. Intelligenza artificiale al negozio sull'angolo. Questi negozi che hanno installato questi sistemi con telecamere, intelligenza artificiale, che automaticamente ti fotografano, ti inquadrano e paragonano la tua immagine a un database di shoplifter di come si chiamano?
Taccheggiatori.
Sì, perfetto, bravo Michele, taccheggiatori.
Che parola, quando si ha la padronanza della lingua.
Meno male. E qui, se c'è un match non ti apre la porta.
Quindi se mai andare a fare la spesa con Michele Di Maio.
Esattamente.
Allora basta che ci sia un taccheggiatore, come dice giustamente Michele, che ti assomiglia e tu già pigli la facciata nella porta.
O se hai un fratello gemello taccheggiatore è un problema.
Perfetto, o se si sbaglia l'intelligenza artificiale ti scambia per. Ma poi
Esatto, perché queste sono le intelligenze artificiali, quelle fighe, hanno tipo tassi di riconoscimento del 99%, ma fai anche del 99,9%. Immagina che installano questo sistema da Zara dove in centro York. Milano, dove, entra, sì, dove entrano letteralmente centinaia di persone oltre un minuto. Okay. Questo vuol dire che una persona ogni minuto viene bloccata dall'intelligenza artificiale.
È peggio per loro, no?
C'è un tergicristallo sulla porta di vetro per togliere il sangue ogni volta che succede.
Mi spiace signore, ma purtroppo lei somigliava a un tancheggiatore.
E intanto è passata la legge alla Camera, deve ancora passare al Senato, chi lo sa, che prevede telecamere di sicurezza in asili e case di cura.
Questo è veramente agghiacciante.
Sì, lo è. E passa con l'applauso, questa passa con l'applauso,
certo, bipartisan,
e certo, perché è grande problema.
Voi
no,
come fai a metterti contro?
Picchiano i bambini negli asili, picchiano i vecchi negli ospizi, e quindi per legge telecamere di sorveglianza.
Magnifico.
Esatto,
è proprio l'esempio.
No, della, questo in realtà noi parliamo di, perché stiamo parlando di asili e di case di riposo, ma secondo me lo stesso ragionamento può essere fatto per quasi qualsiasi telecamera che viene messa, certo, oramai costantemente nelle nostre, certo, nelle strade, nei condomini.
Dico di più, anche per qualsiasi dispositivo di sicurezza.
Vabbè, se la metti in casa tua con il riconoscimento, sei lì che guardi nel momento in cui succede qualcosa. Ma moltiplica questo per milioni di telecamere nelle nostre città. Ci deve essere una persona dall'altra parte a guardarli, altrimenti non servono praticamente a niente.
Sì. Qui teoricamente dovrebbe fare da deterrente, nel senso che pare che queste telecamere non siano online. Voglio vedere oggi a trovare, a comprare una telecamera che non sia online. Le immagini disponibili solo alle forze dell'ordine in caso di problemi, in caso di, se succedono delle cose, se c'è il sospetto che ci siano dei maltrattamenti o cose del genere, solo le forze di polizia dopo denuncia possono vedere le registrazioni, quindi dovrebbero fare unicamente da deterrente.
E questo sarebbe il minimo. Cioè, nel senso, è già sensato che ci sia questo, anche perché già mi immagino appunto negli asili tutte le mamme a casa che cercano di guardare, esatto, i figli e dire vediamo se la maestra,
quello sarebbe veramente,
per fortuna che siamo arrivati a mettere questo limite, insomma,
sarebbe veramente terrificante. Però comunque non lo so,
è un vero problema. Sono d'accordo,
no, è la, come dire, è la risposta sbagliata a una domanda giusta.
Sì, ma la nostra società è fatta di risposte sbagliate oramai, è tutta così, no?
Sì. Risposte semplificate a problemi complessi.
Se una volta che piove uno scuolabus va a sbattere, tutte le volte che piove c'è l'allerta rossa e si chiudono le scuole. È lo stesso tipo di risposta. Il bambino inciampa nel cortile dove la radice del pino, successo a Sanremo, ha sollevato l'asfalto.
Tagliamo tutti i pini.
Il sindaco ha tagliato il pino. Pino secolare tagliato. Perché? Perché la mamma del bambino ha denunciato il sindaco. Capisci? È oramai una società di fobici e di persone che sono, devo ancora capire per qualche motivo, abituate a pensare che lo Stato debba proteggerli da tutto. È una roba veramente impressionante, veramente impressionante.
Sì, anche perché poi volendo pensare anche in prospettiva, nel momento in cui ok, come dicevo prima, adesso c'è bisogno di una persona che guarda dall'altra parte, però nel momento in cui non ci sarà più bisogno di una persona che guarda, e quindi tutte queste telecamere di videosorveglianza, statali o meno, possono essere collegate da un sistema unico, magari appunto monitorate da un'intelligenza artificiale, diventiamo la Cina, e veramente lo diventiamo in un batter d'occhio.
La Cina. La differenza è solo geografica, è sempre così.
No, aspetta, la Cina, se mi permetti, sono qualche passettino avanti.
Sì, ma è solo una questione di intensità su una scala, ma vabbè.
No, cioè sì ho la, come dire, la scala di grigi è sempre quella, però sono fortunatamente adesso teniamo ancora una certa distanza, anche perché
ma
poi
noi
da
pensiamo
punto di vista...
tenerla perché ci siamo dentro, ma è sempre così. Se vai a vedere quando erano russi contro americani, e i russi erano i cattivi, ma alla fine dei conti il maccartismo ha fatto tanti danni e tanti casini quanto l'Unione Sovietica, forse in termini numerici. Okay, no,
il maccartismo è finito,
sì,
infatti.
Anche l'Unione Sovietica.
Sì, ma è stata cioè è stata sostituita da altre entità. Adesso stiamo parlando della Cina, però da quello che sta facendo la Cina. No, ok, la Cina, la Russia, però vabbè,
la Russia, cioè, nel senso, l'India,
e no, non volendo neanche, non volendo metterci il discorso ideologico, perché possiamo parlare, stiamo parlando di praticamente di regimi, è quella la differenziale, non è stata una differenziale, una differenza politica, può essere un regime di destra, un regime di sinistra, però la Cina dal punto di vista del monitoraggio tecnologico in questo momento, e ne sono dimostrazioni poi anche le notizie di questa settimana, perché poi possiamo introdurre l'altra notizia.
Prego,
che
prego.
Se si va, abbiamo parlato in altre puntate che ci sono delle regioni della Cina dove lo scenario di cui parlavamo prima, ossia del riconoscimento facciale usato per uno capillare, due usato per fare per discriminare determinate minoranze etnie, in questo caso stiamo parlando dei musulmani di alcune regioni, di una regione in particolare della Cina. Adesso cosa è successo? Che se sei un giornalista, cioè anzi no scusa, se sei un turista o comunque uno straniero che vuole entrare in quelle regioni della Cina, la polizia locale installa un malware, quello
sì,
che è
ti
letteralmente
obbliga a installare
un
malware sul telefono.
Esatto, ti obbliga a installare un malware sul telefono che fa il tracciamento della posizione, della lista dei contatti, dei messaggi.
Com'è
e
quell'app
così via.
Della città di Milano, dell'amministrazione online che avete installato?
Quella che stai provando?
Ah, io.
Quella lì.
Aio. Uh-huh. Esatto, però lì non mi hanno obbligato, no. Sono stato io che volontariamente.
Che di noi in Occidente pensiamo di essere più fighi perché non ci obbligano, ci persuadono. Ti persuadono a installare, no? Google Gmail, come si chiama? Google Maps, a installare il client perché ha quella funzionalità in più. Com'è quello che è uscito questa settimana, che è successo un putiferio con il tracciamento sulla ricevuta di lettura. C'è un client di posta.
Quello delle app, delle mail, scusa.
Sì, quello sì. Di mail.
Bellissimo.
Mandi una mail.
Superhuman.
C'è anche un nome molto azzeccato.
Superhuman ti permette di mandare un'email col solito pixelino che permette di vedere quando qualcuno
solito,
apre la mail.
Aspetta.
Beh, la ricevuta di come si chiama? Il segno.
No, non è così, cioè nel senso...
Fammi finire.
Vai.
Ci sono già sistemi di tracciamento dell'apertura di un'email, di ricevuta eccetera, sono opt-in e soprattutto sono relativamente poco invasivi e disattivabili lato client, ma in questo caso Superhuman permette di tracciare in maniera continuativa chi apre la mail, quante volte l'hai aperta, a che ore, quanto tempo l'hai tenuta aperta e robe del genere. È, una roba
è un vero
pazzesca.
E proprio sistema di tracciamento.
Sì, sulla mail, Michele, prego, poi faccio io il mio pistolotto sulle email.
No, volevo semplicemente dire che poi in realtà questo è qualcosa che già esiste, ma per il business, nel senso quasi tutti i sistemi di mailing list hanno la possibilità nelle analytics di tener traccia. È uscita una mano dalla telecamera di Max
e gli ha dato il succo d'arancia.
Anche io voglio quel modello di telecamera che
ti dà
il succo d'arancia.
È succo d'arancia o è pastis? Secondo me è pastis.
No, è succo di pompelmo. Sono i miei ragazzi a disposizione.
Pompelmo.
Poi mi dici la marca della vita e la tua webcam. Comunque...
è visto che voi parlavate di sorveglianza, la mia sorveglia e quando vede che la temperatura
quando scendi sotto il livello
di
idratazione
sei sicuro che sia la telecamera e non la segretaria che c'è lì sotto la scrivania di Max?
In effetti,
ma molto più modestamente la mia moglie, poverino. Vecchi sistemi familiari.
Abbiamo visto questa mano sbucare, è stato un bel effetto, complimenti.
Comunque, no, stavo per concludere, è qualcosa che già esiste a livello business, quindi sì. Nel momento, infatti, erano tutti i vari tool che bloccano l'advertising, di solito fanno anche quello, bloccano il famoso blank pixel delle email, che è quello che serve alle aziende, tutti i sistemi di tracciamento per
vedere
gli opening, certo, esatto, gli opening rate delle mail.
Però io
quindi anche se lo apri con una mail, generalmente, nel senso che il tracciamento per immagini è attivo ovunque, effettivamente usato nel business, ci si difende, Outlook ad esempio ti chiede vuoi far vedere le immagini da questo fornitore eccetera,
okay.
Finora esisteva un meccanismo più semplice, non basato sul pixel, quello che stavo cercando di dirti prima, basato su degli header delle email, per cui al client di destinazione veniva chiesto chi ti ha inviato vorrebbe ricevere un'email di conferma che hai letto. E sì. Uno può scegliere di attivare o disattivare la cosa. E una delle cose, cioè due le cose importanti: la prima è che è opzionale per chi riceve accettare o meno, e la seconda è che la prima volta succede, non sempre.
Appunto,
e questa probabilmente
appunto.
La differenza.
E la serie di metadati: quante volte l'hai aperta, quanto tempo l'hai tenuta aperta,
dove stavi.
Cioè, dove stavi? Perfetto, è una roba veramente brutta. Ma la cosa più brutta, dicevo, è il fatto di attaccare questi meccanismi all'email, perché l'email è un qualche cosa che probabilmente, perché è stata una delle prime tecnologie a comparire su internet, forse direi la prima, e si porta dietro anche nel nome il retaggio di un qualche cosa di vecchio, perché l'email è la trasposizione elettronica della posta di un tempo, che ci dà delle aspettative che questo tipo di meccanismi tradiscono enormemente, perché oggi quando installiamo una app di Google lo sappiamo benissimo che è una roba nuova, che c'è il tracciamento eccetera, ma la mail, io ti mando una mail, ti mando una cosa e quella cosa poi è tua, non è più mia, te l'ho mandata e non ti traccio, non ti guardo ogni volta che tu la apri, non t'ho mandato una telecamera a casa, t'ho mandato una cacchio di cartolina. E l'email nel nostro modo di vederla, di utilizzarla, nel nostro sentire, nel nostro percepire questo strumento, è ancora un qualche cosa che pum, ta, è lì, me l'ha mandata Max, me la leggo quanto voglio, posso aprirla, non aprirla eccetera, tanto lui me l'ha mandata. Non lo so, io sì, lo vedo come un tradimento del protocollo, non del protocollo informatico, ma del protocollo umano, come dire, del protocollo dell'agreement tra chi manda e chi riceve.
La mail è per definizione il metodo di comunicazione asincrono, no? Io la scrivo quando voglio e tu non devi essere per forza lì ad aspettare che io la scriva, e la ricevi e la leggi quando vuoi, e non, io non devo essere lì che guardo mentre la leggi, no?
Certamente.
È la sindrome da doppia spunta blu, se vogliamo, no?
Bravo, sì. Esattamente
il fatto
quella.
Che,
anche su WhatsApp puoi disattivarla la spunta blu.
E lì, fra l'altro, in una maniera molto, come si dice, democratica. Cioè, se io decido di disabilitare il fatto che gli altri vedano la mia doppia spunta blu, io non posso vedere la doppia spunta blu degli altri.
Ah sì, sai che non l'ho mai notata. Sta...
Sì, ma infatti, anzi, provate, fate l'esperimento, disabilitate la vostra spunta blu.
Ero convinto di averla disabilitata.
Ma tu non vedi quelle degli altri?
Sì, mi sembra di sì, ma io...
non dovrebbe essere. Così,
impostazioni.
Adesso andiamo,
tutti insieme,
facciamo le cose, insomma, qui non c'è backup del chat, rullino foto, non c'è. Messaggi importanti, account, privacy,
notifiche.
Ultimo accesso, conferme di lettura, è attivato, io l'ho disattivato, vigliacco.
Aia, si è autoriattivato.
Comunque avete ragione, dice sotto, se disattivi le conferme di lettura, non potrai vedere le conferme di lettura delle altre persone.
Sì.
Le conferme di lettura vengono sempre inviate... Per le chat di gruppo invece vengono sempre inviate. Hai capito?
Quindi basta aprire un bel gruppettino. Anzi, ci scriviamo io e te. Tanto dentro c'è direttamente l'NSA, la CIA.
Siamo già in compagnia.
Quindi c'è già una chat
del Partito Comunista Cinese.
Siamo in buona compagnia.
Il vero avanzamento sarebbe di avere la spunta di diverso colore a seconda di chi ha letto il tuo messaggio.
Mm-hmm. Cioè?
Blu il destinatario, verde l'NSA. Quella sarebbe la vera applicazione trasparente.
Oh, il colore diverso anche in base all'umore di chi legge la tua email, per cui tu scrivi un'email a tua moglie, vedi di che colore è la spunta e poi decidi se continuare la conversazione, se tornare a casa subito, se ritardare un pochino, se scappare in Guatemala.
Cosa hai, cara? Niente. Dai, dai, sta registrando. 2 ore dopo sta registrando. È un classico.
Allora, visto che siamo sempre nella sorveglianza, questo è un altro argomento su Technology Review del MIT, MIT. Altro problema di sorveglianza, i satelliti. I satelliti, effettivamente, ne abbiamo fatti lanciare a migliaia nello spazio, compresi quelli che possono osservarci più o meno da vicino.
Lanciare, non so quante volte abbiano chiesto a te se potevano lanciarne uno,
Teoricamente sì, tutte le volte che hanno chiesto permesso allo Stato di lanciarle, da noi non so se si possa, però negli Stati Uniti c'è un ufficio che
non so neanche
permesso.
Se chiedono a noi.
A noi no. Ma noi sa che contiamo
però il cielo è sempre quello.
Si sa che noi contiamo come il 2 di picche. Anche i satelliti migliorano di tecnologia. E se abbiamo sempre pensato a qualche cosa, sì, però tante risorse, perché devono spiare proprio me, poi sì, riescono a inquadrare una roba così grande, ma no, invece pian piano arrivano alla potenza di poter fare delle foto e girare dei video che poi possono essere ingranditi a posteriori a dismisura e sorvegliare ognuno di noi volendo in maniera molto approfondita. E questo è lo stesso discorso delle telecamere in giro per le strade o negli asili e nelle cose in maniera massiva. Ieri, oggi, domani, dopodomani succederà, piano piano ci arriviamo. E questo articolo di MIT Technology Review approfondisce proprio l'argomento. Niente, non c'è modo di evitare questa società della sorveglianza. Il business ti sorveglia, la polizia ti sorveglia, lo Stato per tenerti sicuro ti sorveglia,
Amazon ti sorveglia coi droni che ti portano i pacchi a casa. Vabbè, non voglio introdurre nuovi argomenti per ora. Il punto, come dire, la tecnologia va avanti, e nel momento in cui non siamo coscienti di quello che sta succedendo, diventa molto facile arrivare a queste derive. Nel momento, se non ricordo male, nell'articolo si parla di satelliti con precisione di 10 centimetri, che sono già praticamente realtà in realtà con le tecnologie attuali, soltanto che alcuni stati impongono che i satelliti abbiano una risoluzione di 25 centimetri a pixel. Il problema è che se poi bussano alla tua porta, se tu sei un'azienda americana e bussa alla tua porta un provider cinese, credo, non mi ricordo quali sono gli altri stati, che ti dice: no, guarda, io ho queste immagini a risoluzione che è praticamente il doppio di quello che ti garantì, che ti può permettere il tuo stato, e che fai? Gli dici di no. Il problema è proprio quello, che poi nel momento in cui ci sono leggi diverse in giro per il mondo, nel momento in cui ci sono stati diversi, con la globalizzazione, fare leggi troppo restrittive diventa anche praticamente inutile.
Ancora una volta è un problema generale di cultura, no? Ogni evoluzione tecnologica veloce come quella che stiamo vivendo noi, che introduce nella quotidianità dei modi di, appunto, sorvegliare piuttosto che danneggiare, eccetera eccetera, no? Pensa all'evoluzione, per dire, delle armi da fuoco,
certo,
piuttosto di qualunque altra cosa, diciamo, ha un impatto nel momento in cui avviene, che poi necessita di una maturazione molto spesso poi legata ad eventi traumatici. E dopo, cioè, per ora l'umanità è riuscita a sopravvivere, cosa che non è proprio del tutto garantita a priori.
Paradosso di Fermi.
E dopo c'è un assestamento, sperabilmente. Noi siamo nel pieno dell'onda tumultuosa.
L'assestamento è quando noi ci mettiamo a sparare con la fionda ai satelliti.
È una fionda molto grande.
Quando arrivano molto bassi, è abbastanza fastidioso.
Ci hanno provato gli indiani, no? Quindi, insomma, se ce l'hanno fatta loro, ce la possiamo anche fare noi.
Ah, gli indiani, non gli indiani d'America. Il governo indiano, okay.
Indiani dell'India.
Va bene, non pensavo, dai, a Toro seduto che lancia le frecce contro i satelliti.
Esatto, una piccola pausa per ringraziare i nostri produttori esecutivi. Produttori esecutivi sono gli esimi digitaliani, siete voi, ragazzi. Digitalia va avanti con un piccolo gentleman agreement, un modello di, non diciamo business, ma di sussistenza e sopravvivenza, che prevede un ascolto in trial gratuita per qualche puntata e poi vi chiede di contribuire nel momento in cui Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale. Intrattenimento e informazione di solito non sono gratis, perché chi le fa, chi le produce, lavora, noi lavoriamo e vi chiediamo in cambio di contribuire. Ma al contrario di tutti gli altri, tra virgolette, provider di intrattenimento e informazione, noi non vi costringiamo a una tariffa fissa. Vi diciamo, secondo il vostro sentire, secondo le vostre possibilità, decidete sia l'importo sia la cadenza. In cambio noi continuiamo a esistere, prima cosa, e vi ringraziamo nella nota dell'episodio e nella, durante la trasmissione, sempre se lo vogliate. Se volete rimanere anonimi, ce lo dite voi e noi non vi nominiamo. Max, dai, ci pensi tu, come spesso, con la tua voce professorale da
come appello, sempre. Produttori della puntata 479, Massimo Mauriello, donazione singola da un euro, seguita dalla donazione singola sempre da un euro di Simone Pignatti e altrettanto da Saverio Gramagnola. Passiamo alla donazione singola da 2 euro di Matteo Masconale e dalla donazione singola crittografica di Marco Mandia, che questa volta in questa puntata assume la cifra di 2,22 euro. Stiamo battendo un po' la fiacca sul codice Mandia, eh? Massimiliano Saggia conclude la zona delle donazioni singole di questo livello con la donazione da 3 euro, che apre la porta alle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese, che sono quelle di Cristian Amarca, Michele Olivieri, Antonio Turdo, Mario Cervai, Cristian Peretto, Alex Ordiner, Davide Fogliarini, Danilo Sia, Federico Bruno, Alessandro Cundari, Stefano Negro, Matteo Arrighi, Daniele Barberi, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Salvatore Verrusio, Stefano Orso, Andrea Plotzer, Federico Travaini, Anna Maria Esposito e Massimo Dalla Motta.
Grazie,
grazie ragazzi,
grazie a tutti.
Di
grazie
nuovo
a tutti.
Un blocco di donazioni singole da 5 euro, Massimiliano Casamento, Corrado G, Massimo B, Gabriele S, e questa meravigliosa armonia viene completata dalla donazione singola da 5,15 centesimi di euro di Simone V.
Grazie a tutti.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Movida S.A., Francesco Pomella, Michele Coiro, Edoardo Lissoni, Antonio Naia, Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Stefano Toldo, Riccardo Nuti e Davide Ferdinando Precone.
Grazie mille.
Donazione singola da 7,77 centesimi di euro di Ashif Chowdhury, spero di aver ben pronunciato, che dice: durante l'ascolto notturno delle ore 4 e tirata di orecchie dal carissimo digitaliano collega e amico Raffaele, che mi ha digitalizzato, finalmente, dopo tanto tempo e per la prima volta, mi sono ricordato di contribuire. Un saluto a Raffaele e a tutti.
Grazie Ashif.
Un saluto
grazie
a te Ashif.
Dobbiamo aggiungere fra l'altro all'introduzione buongiorno, buonasera, buonanotte e anche buon ascolto alle 4 del mattino.
Certamente, e ognuno secondo come gli va.
Oh, ognuno come gli va. Donazione ricorrente da 8 euro al mese, da 8 euro al mese, sì, di Mirko Fornai. Donazione singola di 10 euro di Fabrizio Rubino, che però ha il titolo di perpetua.
Era il vecchio titolo di quando Fabrizio era la macchina, l'intelligenza artificiale è stata ingannata quando vede noi Fabrizio Rubino frizzula quel beat lì e ci piazza questo perpetua executive producer. Non ce l'ho messo io. Comunque,
bentornato
Fabrizio.
Fabrizio. Donazione singola da 10 euro di George Winter. E donazione singola da 10 euro di Roberto Cravero.
Grazie.
Siamo in zona grandi produttori naturalmente. Donazione ricorrente da 10 euro al mese di Alessio Pappini. Donazione singola da 36 euro che ho in corona lead executive producer della puntata Omar Nicoli con annesso messaggio. Cari amici di Digitalia, un anno esatto, questo è bello questo messaggio ragazzi, un anno esatto fa accadevano due cose che hanno impattato significativamente la mia vita, e ci credo: la nascita di mio figlio Giovanni e la scadenza della mia carta di credito che ha messo fine alla donazione ricorrente che da anni ero felice di fare a digitale.
Grande uomo.
Mi avete accompagnato e continuate a farlo settimana dopo settimana attraverso le diverse esperienze della mia vita in giro per il mondo, tenendomi compagnia e stimolando riflessioni quasi sempre non banali. Questa è una tirata di orecchie a qualcuno. Aia. Sui diversi temi digitali che stanno cambiando la nostra società. Con questa donazione vi restituisco quello di cui quest'anno vi ho maldestramente privato. Grazie Omar.
Omar,
grazie a te.
Grazie a te.
Grazie di cuore Omar.
E un saluto a Giovanni.
Un saluto a Giovanni, un saluto a tutti quanti, Alessio, Roberto, Georg, Fabrizio, tutti quanti i produttori, grandi, piccoli, ognuno secondo le sue possibilità e secondo la sua cadenza. Ringraziateli anche voi se ascoltate Digitalia oggi per la prima volta, perché è grazie a loro che Digitalia è arrivata fino a oggi. E se vi piace e se continuate ad ascoltarla, e beh, prendete, seguite il buon esempio. Sul sito trovate tutti i modi di con Satispay. Se vi iscrivete a Satispay utilizzate il codice promo Digitalia. Se non vi va Satispay c'è PayPal, se no c'è il Bitcoin. Se siete per le criptovalute o anche il più tradizionale bonifico, c'è un normalissimo IBAN. Per qualsiasi altro strumento di pagamento siamo a disposizione. Le valigette di contanti viene a ritirare direttamente il professor De Sani.
Basta un appuntamento, non c'è problema.
No, però non è arrivata neanche ancora una di valigetta piena di contanti.
Niente, niente.
Non le mandano o sei tu che te le imboschi e le porti in Svizzera?
Su questo caliamo un brillo di pietoso silenzio.
Va bene, il pietoso silenzio, anche quello sui nostri ebook. Oggi muoiono alcuni libri, il DRM smette di battere, che cosa succede?
Wow, fantastica questa immagine del DRM come il cuore pulsante del libro.
Però è vero, se intendiamo il libro come questa entità digitale che noi non compriamo ma accediamo una licenza di leggerlo, per leggerlo, e di fatto se il server centrale, il cuore pulsante, il DRM cessa di esistere, cioè se esistere anche il libro che abbiamo comprato, e quindi
sono in
ridefinisce un po' il concetto di proprietà.
Quelli che chiudono adesso, quelli disponibili venduti da Microsoft
di Microsoft.
Microsoft aveva fatto si era accordata con quelli di Nook.
Nook,
cioè aveva fatto il
Barnes & Noble, sì.
Barnes & Noble come casa editrice, creando anche lei inizialmente un anti Kindle, un anti Amazon, poi non ha avuto il successo.
L'anti Kindle.
In questo momento hanno valutato che il mantenere i server attivi ha un costo più alto che non insomma, i possibili guadagni, e quindi hanno deciso insomma di chiudere tutto. Questo portando, vabbè, Microsoft ha deciso di rimborsare tutti coloro che avevano comprato dei libri, questo è stato sicuramente un qualcosa di apprezzabile come gesto. D'altra parte però, insomma, se uno un libro la cioè innanzitutto vado a chiedersi, ok, quindi il libro che ho comprato non era veramente mio.
Sì,
perché
beh,
me l'hanno potuto chiudere, bloccare.
Questo è il problema del DRM, no?
Esattamente. Contemporaneamente, se ci ho fatto del lavoro su quel libro, intendo, ho scritto delle note, ho evidenziato qualche frase che mi è piaciuta particolarmente, ci ho preso appunti, ci ho studiato per un esame segnandoci sopra qualcosa, beh, lì tutto quello è perso fondamentalmente.
E non so se è perso o se
è perso sì. Loro anche perché non c'è modo di
esportarlo. Però hai avuto $25 di sconto sui prossimi,
ti danno $25 da spendibili nel Microsoft Store sulle applicazioni per Windows Phone, deduco perché che non ce ne sono più. E però insomma di fatto insomma
brutto.
Dai, ragazzi, certo che è brutto, no? È proprio è un discorso sul concetto stesso di che cosa significa appunto avere un libro, possederlo piuttosto che tenerlo noleggiato.
C'è una stortura, sì, però questo che è un'enorme stortura, perché non è evidente il noleggio. Esatto. Di nuovo è uno di quei casi in cui c'è un'asimmetria enorme nelle possibilità di comprendere il contratto. Quando io dico siamo tutti degli incapaci, no? Il concetto della circonvenzione di incapace, in questo rapporto asimmetrico tra un Amazon, una Microsoft che ha un portafoglio enorme, dei team legali bestiali che possono scrivere delle licenze di utilizzo che noi non siamo in grado non solo di capire ma spesso neanche di leggere, perché se io ti creo una licenza di utilizzo con 1 miliardo di pagine, è ovvio che non potrai mai leggere, perché moriresti di vecchiaia prima di finirla la lettura, ancora prima di iniziare l'ebook che ti voglio vendere. E e questo porta appunto questa non comprensione. Intanto potrebbe fare una cosa, mi ha illuminato abbastanza il tweet che mi ha mandato il nostro ascoltatore Termopilucco, bellissimo il nickname, che dice che ancora prima dell'EULA, ancora prima delle licenze di utilizzo, l'inganno è evidente, dovrebbe essere vietato direttamente sui siti dove te li vendono. Vai su Amazon, metti un libro per il Kindle nel carrello e leggi che cosa ti scrive sul bottone Amazon.
Ah, cioè, compra ora.
Ti dice compra ora, ti dice acquista ora, non ti dice accattati sto libro a noleggio. Quella è una truffa, ragazzi, è una truffa che gli stati, che i nostri sistemi giuridici gli permettono di fare, ma è una vera truffa, perché noi non compriamo niente.
Sì, infatti è una, se tu vai a chiedere a chiunque, nessuno ti sa spiegare come funzionano le licenze, ovviamente non solo Amazon, da Amazon passando per iTunes, finendo sui vari PS Store, Xbox, eccetera eccetera.
Se vai nell'elenco sul Kindle, ma... i tuoi libri,
i tuoi libri. Vi faccio una domanda, se oggi vi trasferiste in un altro stato per motivi di lavoro, facciamo gli Stati Uniti, i tuoi libri, che fine farebbero i tuoi film, le tue canzoni?
Allora, nel caso del esatto, perché nel caso del Kindle
vi do la risposta, poi andatevela a leggere, ma c'è scritta nelle 45.000 pagine. Ciaone, perso tutto. Questa è una bella domanda.
Non ne so se sei sicuro.
A me sembra che i dati del Kindle li puoi trasferire,
certe cose le puoi trasferire,
però deve esserci lo stesso poi libro, credo, sullo store.
Lo stesso problema, perché oggi parliamo di Amazon, ma
già sui film li perdi tutti.
Sarà diverso, sì. Però sarà diverso per ogni fornitore di questi servizi, perché Amazon avrà una cosa, Book Online avrà un'altra, eccetera. E io mi ricordo che il primo Kindle che avevo ce l'avevo sul mio account americano. Quando l'ho trasferito sull'account italiano ho mantenuto i miei libri, però mi ricordo che c'erano dei se e dei ma che sono dovuto andare a leggere, adesso non so, e poi sicuramente da allora possono essere cambiati.
Io ad esempio ho abbonato a un quotidiano nello store americano, un quotidiano italiano che non pubblicava in Italia, che era La Stampa di Torino, per cui io il momento in cui pagavo l'abbonamento per poterlo leggere tutti i giorni, nel momento in cui mi sono trasferito sullo store italiano ho perso accesso a un contenuto e anche a tutte le copie precedenti, eccetera eccetera, perché ormai non era più disponibile. Questo è chiaramente un periodo di proto Kindle abbastanza iniziale, ma questa è la casistica.
Certo,
quindi
la
chiaro, come diceva Michele, nel caso dei libri del Kindle, se esistono una cosa comparabile vengono trasportati, altrimenti se ne esiste una versione diversa con diritti diversi non è... il problema è sempre quello. Il libro di carta invece, se me lo metto in valigia e me lo porto in giro per il mondo, oserei dire nessuno può fermarmi, forse non è vero.
Ma anche i libri senza DRM, no? Cos'era? Book Republic che vendeva i libri senza DRM.
Ce ne sono, penso, parecchi in giro di libri senza DRM.
Beh, sicuramente non delle principali case editrici.
Beh, il libro senza DRM, diciamo che magari sì, sparisce il formato, sparisce il lettore. Potrebbe però, essendo senza DRM, probabilmente c'è più semplicità a fare un convertitore, a trovare un qualche cosa che ti permetta di continuare a portartelo dietro.
Comunque questi comportamenti che vanno a gambe all'aria, DRM, ti spariscono i libri se ti trasferisci eccetera, non fanno altro che incoraggiare proprio quello che dovrebbero scoraggiare, cioè la pirateria. Io mi compro un libro, ma poi mi scarico l'applicazione che rimuove il DRM e me li salvo tutti sul mio hard disk.
Che a questo punto mi viene da dire è quasi un diritto alla pirateria.
Lo
perché
è,
se
certo, dovrebbe
perché anche, ma anche nel mantenimento della cultura dell'umanità.
Il diritto del singolo, nel momento in cui mi fai schiacciare un tasto con scritto compra, io penso di averlo comprato, porca miseria.
Sì, sì, sì.
Ma e in tutto ciò tenere acceso un server in uno sgabuzzino che tenga attivo l'ebook di quei quattro libri che hanno venduto.
Sì, non è che gli costi tanto a Microsoft, certamente.
O quello,
stiamo semplificando,
sistema...
sicuramente c'è un problema, certo, di diritti adesso prima di ricevere i messaggi degli ascoltatori, però
c'è un problema di manutenzione, c'è un problema di supporto, perché ovviamente
volontariamente semplificando, però veramente c'è tutta questa
ci sono le blockchain distribuite, ragazzi, però ci sono, adesso ci sono anche altri sistemi, certo. Se facessero un sistema di blockchain distribuita sarebbe teoricamente finché appunto c'è uno che tiene un computer acceso nel proprio sgabuzzino potrebbero continuare a usufruire dei propri contenuti, di chi l'ha acquistati.
o licenziati.
Io penso che di nuovo qui sia il legislatore a dover intervenire. Penso che dovrebbero certo. essere obbligati nel momento in cui vendono una cosa con scritto compra a garantirti che se loro vanno offline rilasciano un aggiornamento per il tuo lettore che permette di continuare a utilizzare i libri in locale senza dover parlare col server che tu togli di mezzo e cose del genere. Io è una cosa, è una delle mie delle forze ispiratrici che mi ha portato a fare Castamatic. No, sapete che Castamatic parla direttamente con i server dei vari podcast e non ha un suo server centralizzato. Nel momento in cui io mi stufo, eccetera, se tu hai Castamatic, tu continui a utilizzarlo e continua a funzionare finché ovviamente Apple non aggiorna e tu non compri un telefono nuovo con un sistema operativo che io non posso più supportare. Però se tu ti tieni il tuo vecchio telefono col tuo vecchio sistema operativo, Castamatic continua a funzionare per l'eternità, anche quando Franco Solerio è tornato polvere alla polvere, cenere alla cenere. E questo dovrebbe essere obbligatorio, dovrebbe essere per legge, per chiunque fornisce questo tipo di servizi. Va bene. Quest'altro articolo mi ha colpito molto sul New York Times, queste famiglie, sempre più le famiglie che assumono, pagano degli insegnanti, dei coach, per aiutarli a crescere dei figli senza smartphone, senza telefono, non dipendenti.
Smartphone free, bellissimo.
Sign of the Times. Chi è che
viene?
Michele sospira.
Sì, ma chi è che viene istruito in questo caso? La famiglia a non usare il telefono in presenza del minore?
Tutto, tutti.
O il minore?
Perché deve essere nell'abilità del coach.
In che senso l'abilità del coach, scusa?
Beh, lo scopo immagino non sia quello di non far usare il telefono.
Il coach non è una guardia carceraria che bacchetta il bambino tutto il tempo lo smartphone. Il coach aiuta.
È un insegnante.
Se è bravo, aiuta non solo il bambino intrattenendolo, facendogli vedere che ci sono dei giochi diversi, eccetera, ma dà anche dei consigli al genitore per creare una famiglia dove appunto il figlio sia stimolato anche al di fuori dell'utilizzo dello smartphone. Difficile è competere con gli psicologi di Facebook, i behavioristi di Google, eccetera, eccetera. Però certo, uno dei consigli più frequenti è comprargli un cane, ed effettivamente è un bel consiglio.
E funziona.
Ma non lo so, forse, poi finché non scaricano l'app per paragonare il cane con quello dei loro amichetti o fanno l'account di Instagram del cane o robe del genere. Però sì, può essere un diversivo.
Beh, però ci vedo anche tanto appunto il... a parte un fattore moda, ne avevamo parlato mesi fa oramai, che appunto in determinati contesti sociali di persone che poi lavorano su questo tipo di, in questo tipo di settori dell'IT, delle app, soprattutto nella zona di San Francisco, c'è la moda di crescere i propri figli smartphone free. E quindi... come dire, vabbè, si sono innescate poi tutta una serie di discussioni. Anche in questo caso ci vedo, se vuoi, anche un po' un fattore modo, ma ci vedo soprattutto un delegare, poi vabbè, io non sono genitore, però ci vedo comunque anche un delegare la propria genitorialità, quello che è il ruolo di un genitore, di crescere un bambino con dei...
Sì, non come è... dire, è vero, però è un po' semplificata questa, perché è un conto è il dire mio figlio cresce col telefono e solo col telefono, eccetera. Un conto è riuscire a disinnescare un certo tipo di comportamenti che non sono facili da disinnescare nel momento in cui sono emulazione di comportamenti dei propri compagni. Il classico: prova a fare sì che un adolescente non stia a tavola con te messaggiando coi suoi amichetti sul telefono mentre è a tavola con te. È una roba pazzesca. Oddio, lo vedo fare anche a adulti ben più cresciuti che adolescenti.
Ma
è una cosa odiosa.
La prima cosa da fare è dire agli adulti, mentre dicono agli adolescenti, ai figli, smetti di stare
di
con quel telefonino.
Di evitare di messaggiare.
Esatto, scusate, mi stavo messaggiando.
Prego, Francesco, sì, pure, anche tranquillo.
Ma comunque questa problematica degli adolescenti, o comunque delle fasi di crescita principali, è una problematica che si estende sostanzialmente a qualunque tipo di cosa, no? Un tempo si leggevano i giornaletti, è un problema educativo complessivo,
Sì, ma di nuovo il giornaletto non era progettato dagli psicologi di Facebook.
Ah, no, d'accordo, certo, c'è questa lotta un po' più complessa, però se ho capito il punto di Michele parlava, diciamo, della stranezza di dover ricorrere a un professionista, cioè diverso, a un insegnante diverso dal genitore stesso, esatto, rispetto a questo tipo di approccio.
Beh, però c'è sempre il momento in cui c'è una qualche... che stortura, c'è sempre spazio per riuscire a guadagnarci, e quindi che qualcuno ci si infili. Okay.
Tu lo vedi nella creatività, giustamente.
Sì, no, che qualcuno ci si infili e dica: vengo a dirti di smettere di usare il telefonino e mi invento qualche metodo strano in cui ti bacchetto sulle mani mentre ti faccio ascoltare forzatamente il reggaeton ogni volta che prendi il telefonino. Questo può essere un meccanismo, e bene che abbiano inventato.
Poi... Ma nell'articolo il tutor era riferito a una certa fascia di età, ce lo chiede il nostro surveyor sulla diretta. Cioè, sei queste figure reclutate erano appunto per la fase adolescenziale o per bambini più piccoli? C'è scritto?
In realtà non lo specificano nel modo...
Confermo, sto scorrendo l'articolo.
Perché sai, se no magari appunto tipo alla Mary Poppins tu prendi una tata che fa anche quello, però magari li accompagna a fare i giochi.
Beh, qui uno degli esempi è fifth grade, che è equivalente immagino alla nostra quinta elementare.
Quinta elementare, sì. Esatto, quindi sì, pre-adolescenziale. No, poi per carità ci sono sicuramente anche delle situazioni di patologia, e in quel caso ovviamente non puoi che rifarti a un professionista.
Certo.
Però se, come dire, se si tratta di instaurare un po' di, in alcuni casi anche buona educazione, come parlavamo adesso del discorso di stare a tavola. Comunque buon senso, coscienza degli strumenti tecnologici, insomma, forse c'è qualcosa che non va nel genitori prima di tutto.
Se hai bisogno del coach, ma oggi abbiamo coach per tutto, siamo nella società del coach, nella cultura, nella civiltà del coach. Ci sono i life coach, quelli che ti insegnano a vivere, quelli che ti insegnano ad avere il coraggio di attraversare la strada. Roba pazzesca. Vabbè, ok, lasciamo stare l'argomento.
Prendiamo un coach per Digitalia.
Un coach che ti insegna ad ascoltare Digitalia?
No, un coach che ti insegna a fare Digitalia.
Perfetto, questa è la volta buona che impariamo a fare la trasmissione con i tempi giusti.
Aia, qui ho sentito delle accuse.
C'è stata una specie, un colpo di coda.
No, esatto. Era contro di me, che ogni volta che dovevo passare da un articolo all'altro io rimango agganciato a quello vecchio. Perché? Perché mi ostino a tenere un elenco disordinato di articoli interessanti da settimana e a non fare una scaletta come si deve, come fanno tutti i veri professionisti.
Vedi, ci vuole digital coach. Ma Digitalia coach, scusa.
A noi ci piace così, in maniera un pochino più...
Da settimana prossima, Tata Lucia su Digitalia.
Cos'è Santa Lucia?
Tata Lucia.
E che Santa Lucia gli protegga la vista, la conoscete quella di Santa Lucia?
La barzelletta, dici?
La barzelletta.
Sì.
Aia. Dopo, fuori trasmissione.
Signori, avete ancora un quarto d'ora, mezz'ora show? Per collegarvi sulla diretta per ascoltare la
certo, specialmente se ci ascoltano in podcast tra 3-4 giorni.
Avete tempo per collegarvi 3 giorni fa alla diretta? No, beh, lo devono imparare. No?
La prossima diretta, va bene. Potrebbe uscire finalmente un videogame come si deve del Doctor Who, serie meravigliosa che non ha mai avuto un videogioco che fosse degno
all'altezza
della
situazione.
Cosa. Max.
E caspita, chi ce lo dice?
In 3D,
che uscirà all'altezza?
13 Engadget, versione 3D in realtà virtuale. C'è l'articolo che fa
un videogioco per l'Oculus Rift. Questa è la parte interessante.
Sì. Condito con tutti i cattivoni dai
del caso.
Del caso, dagli angeli piangenti ai Dalek.
Extermine.
Andiamo a vedere. Vabbè, era solo per introdurre un angolino televisivo, eccetera.
Oh, vai.
Netflix dice che toglierà il fumo ai suoi
protagonisti. Il vizio del fumo ai suoi protagonisti. Non fuma più nessuno. Ma io non ci credo, perché ci sono alcune serie, ma non me ne viene in mente nessuna, in cui la sigaretta in bocca al protagonista è indispensabile.
Citando ad esempio Stranger Things, no, che è appena uscita, e nella seconda serie pare che ci fosse un 20%, una roba del genere, in più di fumo rispetto alla prima serie. È anche vero che era una serie anni 80 come ambientazione, quindi in un periodo in cui il fumo era diversamente concepito rispetto a oggi, era più tipico, si poteva fumare nei locali, c'era una conoscenza dei danni del fumo, ma un'accettazione, probabilmente comunque meno informazione. Per cui, insomma, se
si
poteva fa parte dell'essere attori. Allora, la cosa inquietante è che c'è qualcuno che ha contato, cos'erano, 330 sigarette che comparivano sulla scena, insomma.
Negli anni 80, non so il momento esatto in cui si è invertita questa tendenza, ma fino a, direi, alla fine degli anni 80, un sacco di personaggi positivi aveva sul grande schermo aveva la sigaretta, fumavano. C'è stato un momento di rivoluzione, a un certo punto sono sparite tutte queste sigarette, per un certo periodo ci sono state anche addirittura gli endorsement, no? In televisione, che c'era l'attore che tirava fuori il pacchetto e si accendeva la sigaretta tenendo il pacchetto davanti alla faccia per far vedere la marca, robe del genere, non so se
ricordate. Anche le sponsorizzazioni, la Formula 1, la Ferrari,
ma qui parliamo di film, di cinema, certamente. Di colpo sono sparite, concetto giusto, no? Se tutti i modelli positivi in TV fumano, è ovvio che i ragazzini sono portati a fumare, ed è anche giusto che non ci sia questa impostazione generale. Qui però arriviamo, ci sono delle volte in cui serve anche il buon senso, no? Ed è lì che si perde spesso il buon senso, come quando i cristiani, queste congreghe di cristiani scrivono a Netflix
per far chiudere
Good Omens, sbagliando anche
distributore.
No, ecco, tra l'altro ho finito di vederlo, che meraviglia di produzione, meravigliosa. Ci sono delle volte in cui non bisogna, ci vuole un minimo di elasticità. È ovvio che quel personaggio è l'unico che fuma in tutta la serie, sono tutta una serie di personaggi positivi, questo qui è positivo ma ha le sue pecche, ha tutte le sue cose eccetera, ma è ovvio che è un divertisman, è una smorfia nei confronti di vizi e virtù degli anni 80, no? Ed è proprio un prendere in giro il fatto che negli anni 80 i personaggi positivi avevano la sigaretta in bocca, non c'è nessun altro motivo per cui possa avere la sigaretta in bocca questo personaggio. Fare una guerra anche a questo tipo di cose è come fare una guerra, non lo so, è come se la Mona Lisa è troppo scollata, copriamo le tette alla Mona Lisa, no? È una roba del genere, ci sono delle cose, è arte. E un conto è il concetto indiscriminato di che tutti i personaggi positivi fumino, un conto è il singolo, mi sto perdendo un po'.
C'era anche un periodo però nella televisione negli anni 80 nel quale effettivamente tutti i personaggi televisivi personaggi televisivi positivi fumavano, però era anche vero che tipicamente arrivava il personaggio positivo che e adesso facendo ben vedere la marca della pacchetto di sigaretta e c'era sotto un evidente promotion.
Sì, che... l'hai detto prima.
L'abbiamo detto.
Esatto. Per cui...
No, ma infatti per questo il ragionamento, il presupposto da cui parte l'articolo, sia che nella prima stagione di Stranger Things c'erano, non lo so, 200 sigarette accese, nella seconda stagione c'erano 400, dipende anche da che personaggio associato, perché allora se mi dici che Eleven, i ragazzini protagonisti di 13 anni, 15 anni si accendono una sigaretta, ok, allora posso essere d'accordo, anche perché sono dei personaggi molto in voga tra i ragazzini, ovviamente non solo, con dei forti spiriti emulativi, e quindi posso capire il discorso. Se il personaggio da accendersi la sigaretta è il cattivo, ecco, lì mi diventa un po' meno forte il discorso dell'emulazione. Se se le accende tutte 400 lui, ecco, mi preoccupo un po'
per
meno.
Per la sua salute.
A parte, okay. Mi preoccupo, no, vabbè, poi giusto, ovviamente. Poi magari come finisce Stranger Things, il cattivo muore di cancro ai polmoni. Può essere poi anche un andare verso la trama.
Ma no, non l'avevo ancora visto.
No, non lo so se andrà avanti così, no?
Vabbè, tanto un'anticipazione, a proposito di Neil Gaiman, pare che Netflix preparerà la serie di Sandman. Che è Max.
La vedo veramente difficile.
Perché la vedi difficile, ragazzo? Hai visto Good Omens? Sì, l'hai visto tu.
Ma quella era la BBC, eh?
Sì, va bene, d'accordo, ma oggi basta che scelgano bene gli autori, perché no, se poi... se poi c'è la direzione artistica di Gaiman, l'involvement di Gaiman,
tutto è possibile, assolutamente.
American Gods, capolavoro.
Esatto.
Good Omens, capolavoro, cavolo, dai, lasciamoli lavorare.
Assolutamente.
Non è che per forza devono rovinare. E secondo voi avete visto che Microsoft ha iniziato a fare la pubblicità di tutti i prodotti degli anni 80 a partire da, sì, Windows 1.0 eccetera.
Era per Stranger Things, hanno rilasciato Windows 1.0 sul Microsoft Store.
Ah sì? Rilasciato.
Lo puoi installare su Windows, la versione 1.1, se non mi sbaglio, di Windows, non la 1.0 originale.
La 1.0 aveva troppi bug.
La 1.0 era solamente una developer preview.
1.0, sì.
Poi la 1.1 era quella per il mercato americano, se non mi sbaglio la 1.2, una cosa del genere, 1.0, okay, se non ricordi.
Ok.
Ero molto piccolo.
Ma io non l'ho mai usata, credo che non l'abbia mai usata nessuno se non Bill Gates, la 1.0. Io credo, fondamentalmente Windows è nata con la 3.0 con la 3.1 forse ancora meglio. 3. Però sì, anch'io avevo pensato che fosse troppo vicino all'uscita della terza stagione di Stranger Things.
Ho letto l'articolo sulla newsletter di The Verge quando abbiamo iniziato la trasmissione, e il fatto è che è iniziato appunto talmente all'improvviso questa attività di marketing, che sì, qualcuno aveva provato a dire sì, magari Stranger Things, però non si è capito il collegamento fino ad oggi, però adesso appunto è confermato che fa parte delle varie attività di marketing. Leggevo adesso hanno lanciato anche un modello di Nike speciale per Stranger Things. Sì. Okay. Il kit della Lego oramai qualche settimana fa, non so se l'avete visto, quello dell'Upside Down, molto molto figo. Netflix sta provando, se ci vogliamo leggere qualcosa, sta cercando di monetizzare le proprie properties anche da questo punto di vista. Se ci pensate, non esiste un grosso mercato di action figures presi dalle o in generale di merchandising che vengono dalle serie di Netflix. Uh-huh. E quindi non solo sta prendendo, sperando che non metta mai le pubblicità, ecco, sta cercando nuovi modi di fare business, e sicuramente questi fanno parte, e ne vedremo sempre di più. Stanno provando probabilmente con Stranger Things, che era
era 6-7 anni fa che dicevano che dovevano tornare di moda gli anni 80, non ci sono riusciti. Ci riesce adesso Netflix?
Direi che da tanti punti di vista la nostalgia sta funzionando. La mia generazione, che è quella cresciuta, millennials, adesso sicuramente sono quelli che stanno, soprattutto poi in determinate parti del mondo, sono quelli che stanno cominciando ad avere un pochino di soldi, e la nostalgia ovviamente funziona.
Dobbiamo fare qualche cosa anche noi.
Anche nella musica.
Max, che cos'è che facevamo noi di Digitalia durante gli anni 80 che possiamo ricominciare a fare e pubblicizzare?
Facevamo podcasting?
No, mi sa di no.
Mi sa di no.
Dobbiamo distribuire le puntate in audiocassette. Che avete visto che è uscito il Walkman Bluetooth?
Sì. Il Walkman con le cassettine, ma Bluetooth. Devo dire che ne sentivamo veramente la mancanza.
Veramente la mancanza. Sì.
Ecco, credo che sarà un trend.
Però in Egitto potremmo fare uscire a puntate le cassette digitali.
Che c'hai? Aspetta, che Franco è andato a prendere qualcosa.
Franco ha detto ce l'ho, correndo via a cercare il Walkman. Non ho capito se quello Bluetooth o
io penso quello tradizionale.
Quindi diciamo che non credo che inizieremo a vedere le riedizioni degli album in cassetta, anche perché tra tutti i formati credo che sia quello più infimo.
Il Doc ha preso qualcosa.
Le meraviglie del trasloco.
Ha un audiocassetta.
Cassetta?
Questa non è neanche un audiocassetta.
È la prima puntata di
Digitalia. Carrier Command Team. Questo è la colonna sonora di un
molto
videogioco
di Carrier Command,
che questa è ancora più bella.
Ma c'è anche il gioco
Foft, era Federation of Free Traders, e poi questa è la roba più vintage.
Ragazzi, ci spiace per gli ascoltatori che non stanno vedendo
molto italiana la cassetta con
bottega del computer.
No, la bottega del computers.
Perché è molto italiana.
La bottega del computers, via Martiri della Libertà 180, Sanremo.
E c'è un gioco sopra.
Ho come la sensazione che non sia più aperta.
Guarda, adesso lo carico e ti dico se c'è un gioco. Ma dove cacchio me lo metto questo?
Ma c'è il dongle per il MacBook. È uscito un dongle apposta.
Forse
io ce n'ho ancora un sacco di cassette queste qui.
Un Commodore 64 da qualche parte a casa dei miei ci deve ancora essere, solo che
io ce l'ho e funziona. Quindi se vuoi,
ma ti funziona anche il lettore di cassette? Perché
l'ultima volta che l'ho usato
porca
ci andava ancora Defender of the Crown su 4 audiocassette.
Defender of the Crown era uscito anche per il 64, io ce l'avevo sull'Amiga.
Sì, 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 era su quattro cassette. Ogni volta che dovevi entrare in un mondo diverso,
Max, ma ti ricordi il Turbo Tape? Te lo ricordi?
Fantastico,
freccetta L,
ragazzi.
Freccetta L per caricare col Turbo
ma
Tape.
Ma cosa ne
mamma
sanno?
Mia. Mamma mia,
ma ragazzi,
mamma mia, che roba!
Dai, ci siamo. Lo stavo dicendo prima, poi ti sei allontanato e quindi mi sono fermato. Sì. Facciamo una produzione a fascicoli.
A fascicoli in edicola
sì, con le action figure di Digitalia,
sì,
e
la
cassetta della puntata.
La prima costa
1000 lire.
Un euro,
no, 1000 lire.
900 lire, perfetto.
Un euro e sì, poi dopo
quelle
le successive.
Seguenti,
poi in abbonamento 12,99 euro,
esatto, 9,90 euro. La prima cassetta è quella del Doc, naturalmente. La prima uscita, l'action figure del Doc.
Del Doc a... del Doc a 14 anni negli anni 80.
Io ne avevo 20.
Vabbè, meno male che c'era gli Iron Maiden, va. Meno male che ci hanno salutato. Ah, dice, potremmo venderlo, ma ci hanno suggerito un canale di vendita eccezionale per queste cose, Postal Market.
Postal Market. Grande.
C'era, come si chiamava invece l'altro? C'era il concorrente di Postal Market, ce n'erano due, uno che aveva le donnine più vestite e l'altro quello più svestite, perché c'era la sezione intimo di Postal Market che andava per la maggiore, devo dire.
Andava
con i 14 anni degli anni 80 era tanta roba. Vesto? C'è un nome che c'è.
Non me lo ricordo.
O Svesto al limite.
Vestro, mi dice il web.
Vestro. Giusto.
Porca al market.
Attento,
Svesto e porca al market.
Basta. Okay. Beh, a proposito di Revival, ragazzi, non mi serve a un cacchio. Ma se questo esce me lo compro. Il pulmino Volkswagen elettrico. Che
l'ho visto,
roba totale.
Lo voglio anch'io.
È totale.
Lo voglio anch'io.
Facciamo il pulmino di Digitalia, ci facciamo lo studio dentro, te lo giuro.
Tutto verde,
giriamo come
meraviglioso, l'ho visto.
Facciamo
la tournée. Ho pensato la stessa cosa.
Partiamo d'estate, ci pigliamo due mesi di vacanza, facciamo il giro di tutta Italia, facciamo una trasmissione in ogni una puntata in ogni città maggiore. Chiediamo se la
con
Volkswagen,
le spiagge, però.
Chiediamo se la Volkswagen ci sponsorizza il tour estivo e ci presta un pulmino elettrico per tutta l'estate.
Dai,
è bellissimo.
Sai quanti battery pack ci entrano nel pianale? Del...
è un attimo. E potete venire ad ascoltare Digitalia dal vivo e anche caricare il telefonino nel frattempo. Cioè, qua abbiamo qualche ascoltatore che lavora alla Volkswagen o robe del genere. Dai, ragazzi, fatevi vivi che qui abbiamo già tutto il piano.
Beh, qua siamo al decennale.
Tutto
insomma,
il piano
bisogna...
di comunicazione. Non
facciamo
male.
Una puntata 500 in diretta.
Porca miseria, non sarebbe veramente...
più 1500.
Mamma mia, che roba. Va bene, direi gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. La voce Digitalia che seleziona la fine trasmissione per voi, sempre a fine trasmissione. Un gigino, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura. Nel mezzo, vediamo, Michele, cominci tu?
Comincio io con una delle cose che ho scoperto che ci sono su GitHub, oltre a tanto software, tanto codice, ci sono anche dei veri e propri repository di conoscenza, nel senso ci sono persone che scrivono articoli, tutorial, guide formattate secondo gli standard di GitHub, con tutte le possibilità che dà GitHub, e sono ovviamente di argomenti tech. La prima che vi volevo consigliare si chiama The Art of Command Line, questo è il nome del GitHub dell'utente Jay Levy, che fa una bella introduzione su quelle che sono le basi, e non solo le basi, perché poi va anche in un certo dettaglio della linea di comando. Ovviamente stiamo parlando in ambiente Linux, anche se non ricordo male ci sono degli approfondimenti poi sugli altri sistemi operativi, con tutta poi la possibilità di fare il pull con le traduzioni, di partecipare poi alla traduzione dell'articolo. È uno di quegli usi che non si pensa di GitHub. Questo è uno, ce ne sono in realtà tanti altri, quindi quando avete un dubbio, magari non
non andate più su Stack Overflow, ma magari potete anche cercare su GitHub, GitHub stesso.
Bellissimo.
Lo trovate ovviamente nelle note dell'episodio. Che anche perché poi è bello proprio la formattazione, c'è qualcosa di fatto molto bene, molto molto pulito, molto ben impaginato.
Beh, la
che...
potenza del Markdown con un
esatto, con esatto,
un motore di rendering decente. Francesco, continui tu.
Molto volentieri. Allora, il gingillo del giorno me l'ha consigliato un amico che sta cercando di tenere monitorata la sua rete di casa e ha scoperto un sacco di cose. Ha praticamente acquistato un oggetto che si chiama Monitor.io su monitor-io.com praticamente sta a controllare in continuazione la propria linea. Si mette fra il router principale e il collegamento e verifica lo stato, cerca di capire se ci sono dei colli di bottiglia. È un po' come quei sistemi che controllano se i siti sono raggiungibili. Questo lo fa al contrario, verifica se internet è raggiungibile. E in un mondo in cui le nostre case sono sempre connesse con la domotica e tutto quanto, può essere una buona cosa sapere se si è sempre online nel modo giusto, senza essere bloccati da nessuna parte. E tutto questo con l'aggiunta di notifiche quando compare un nuovo MAC address nella rete, insomma un dispositivo non conosciuto, e tutta un'altra serie di utilità molto comode. È un oggettino molto piccolo che si incastra nella rete e dà un sacco di vantaggi a chi lo utilizza.
Link, manda link, molto interessante, grazie Franz. Max,
eccoci qua. Allora, vi propongo un saggio che mi ha molto interessato e colpito come tematica, anche se devo mettere le mani avanti, io non l'ho ancora letto, quindi non lo so, è una delle poche volte in cui consiglio un libro, però vi posso aggiungere che me l'ha consigliato mio figlio Agnello dagli Stati Uniti, che invece l'ha letto, e quindi diciamo io sono portato
già
a fidarmi.
Sono sempre un desanto, quindi
la tematica è veramente simpatica, perché questi due signori che si chiamano Michael Rodzworski e Leif Phillips, il secondo è un po' più facile, hanno scritto un saggio dal titolo, lo dico in italiano, vai, La Repubblica del Popolo di Walmart, come le più grandi corporation del mondo in realtà stanno collaborando alla vera realizzazione del socialismo. È una tematica sfiziosissima. Loro sostanzialmente dicono che tutto quello che sta succedendo nel mondo della distribuzione, della vendita, ad esempio appunto Walmart, no? Della distribuzione dei prodotti, in fondo non è nient'altro che la vera realizzazione di una economia pianificata centralmente, quindi di un'economia sociale, socialista. E la domanda che il saggio si pone è: vabbè, questo lo stanno facendo le corporation, quindi in realtà queste entità vengono descritte come il top del capitalismo. E loro costruiscono questo saggio per dire che invece secondo loro sarebbe possibile andare verso una pianificazione centrale democratica, e quindi che di fatto quello che sta succedendo nel mondo pone le basi per questa realizzazione del socialismo reale attraverso le nuove tecnologie.
Mamma mia,
è una
mi fa un po' paura.
Molto provocatoria,
mi sembra
molto,
esatto,
forse anche un... È molto, come dire, una di quelle cose da prendere assolutamente come uno stimolo per, come si dice, fare un po' di pensiero collaterale, no? Guardare un po' fuori dagli schemi e capire di che si tratta. È un saggio disponibile in edizione Kindle, giusto per farci due risate sul DRM, solo in inglese, ahimè, per il momento, a un prezzo molto modico, e io devo dire che sono stato fortemente incuriosito e lo leggerò e ve lo raccomando come gingillo.
Mandami
per
il link,
pensare un po' di lati.
Mandami il link che non l'ho ancora trovato, faccio prima, poi cari amici trovate tutto nelle note dell'episodio su digitalia.fm. Dai, ultimo gingillo per oggi. I servizi segreti australiani hanno messo online un sito che si chiama morehumanintelligence.com.au, come Australia. Il titolo è The Most Interesting Job Interview, una sorta di intervista di lavoro, di assunzione automatizzata. Vi fa dei quiz di comprensione dell'ambiente, di indizi, di cose del genere, con la promessa che se riuscite a craccare il codice, cioè se riuscite a decifrare tutti i problemi e gli enigmi che vi pone questa intervista automatizzata, vincete un'intervista vera con i servizi segreti australiani. Per cui se volete andare a lavorare,
che meraviglia,
con i servizi segreti, io immagino che bisogna essere australiani, però se volete farlo sul sito non ce n'è bisogno, provatelo, è carino, è anche fatto molto bene, the most interesting job interview, insieme a tutte le altre belinate e ai gingilli seri dei miei colleghi, nella notte dell'episodio di Digitalia. E con questo ci arriviamo ai saluti, ci avviciniamo ai saluti finali, anzi siamo ai saluti finali, manca solo due raccomandazioni, sono sempre le solite: sostenete Digitalia se vi piace, perché è giusto tenere su, tenere in vita le cose che ci piacciono, ci facciano, fanno piacere, ci allietano, ci istruiscono o quantomeno ci tengono compagnia, perché no? Portate amici, le famose orecchiette fresche.
Mi raccomando, con le cime di rapa, perché sono veramente buone.
Fate un favore a noi, lo fate ai vostri amici, fate bella figura, ci mancherebbe, noi non vi facciamo fare brutta figura, per cui è un win-win-win e nient'altro. Tornateci ad ascoltare la settimana prossima in diretta, se volete lunedì sera sul sito, con le app, con la app, perché quella che ho fatto io funziona ancora, anche se l'ho aggiornata l'ultima volta 10 anni fa. Quelle che fa Facconi non funzionano mai, mai, mai,
vanno in spam.
Guardalo lì che non risponde neanche.
No, non dico niente, anche
che
perché
deve dire.
Scusa, se Google rimuove l'app,
fatto,
non dice
tu
niente.
In ambiente iPhone è quella che ha fatto lui in ambiente Android.
Google, cioè Google ci ha messo a noi nei cattivi, capito? Ci ha detto che noi cosa facciamo? Non c'erano abbastanza icone.
Non abbiamo le icone giuste.
Non abbiamo le icone.
Secondo me
giuste.
Sa che parliamo male di Google.
Ecco, non abbiamo le icone giuste, è pure interessante.
È una vendetta, è come revenge porn, il revenge retirement.
Revenge icon.
Va bene. La settimana prossima, dai, ci siamo. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Soleri.
Dallo studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
Dallo studio di Milano Isola, un saluto da Michele Di Maio.
E dallo studio rimosso di Milano Centro, un saluto da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.